Io mi sono chiesto spesso che impressione potrebbe avere di Reggio una persona che la vedesse scorrere davanti ai suoi occhi dal finestrino di un treno, o che passando in macchina la guardasse di sfuggita dall'alto di uno dei cavalcavia della tangenziale in un giorno di bel tempo con i campanili e le cupole delle sue chiese che si stagliano contro lo sfondo lontano dell'Appennino. Probabilmente avrebbe l'impressione di una città normale, senza nulla di particolarmente appariscente, ma senza nemmeno l'aria di essere totalmente anonima. E probabilmente sarebbe la stessa impressione che ne ricaverebbe se decidesse di visitarla all'interno, perché è proprio in questo modo discreto di porsi all'occhio del visitatore che Reggio trova la sua identità e la sua bellezza. Una bellezza non certo paragonabile a quella delle città d'arte, ma misurata, mai enfatica, tipicamente emiliana, e che a eccezione di alcune piazze dove è innegabile l'esibizione di un certo valore architettonico o perlomeno l'emanazione di un'autentica atmosfera, tende a sottrarsi lo sguardo diretto per poi ripresentarsi inaspettatamente nello scorcio di una veduta in cui magari ci si imbatta all'imbocco di una via. E poiché il suo centro storico ha un'estensione relativamente limitata, essendo racchiuso dai viali di circonvallazione che si snodano lungo il percorso delle mura che anticamente cingevano la città, se si passeggia a caso per le sue vie ci si può ritrovare ad aver percorso gli stessi itinerari che vengono suggeriti da una guida ben documentata. Ma per evitare sprechi di tempo, vediamo di concentrare in un unico itinerario i luoghi più importanti. Direi di iniziare la nostra passeggiata dall'ingresso principale di Porta San Pietro, nel punto in cui la Via Emilia, prima di proseguire il suo corso all'interno della città, viene interrotta da Piazza del Tricolore, un grande slargo su cui domina la presenza torreggiante del cosiddetto grattacielo. Dico cosiddetto perché, a paragone di quelli che svettano nelle varie metropoli del mondo, questo non impressiona certo per la sua mole, e difatti la sua esatta denominazione sarebbe Casa a Torre. Ma qui è chiamato da tutti il grattacielo, e proprio perché si erge all'imbocco del centro storico, ha assunto, fin da quando è stato costruito nel 1956 in luogo di una delle due gabelle daziarie, la valenza di simbolo architettonico della città. La posizione migliore da cui osservarlo è sul lato sinistro di Via Emilia all'Ospizio, all'altezza del distributore di benzina IP. Da qui è possibile notare come il suo appellativo in fondo sia legittimo, soprattutto se si considerano le case che si affacciano subito dopo sulla Via Emilia, le quali, al suo confronto, sembrano tante baracche in fila. Alla sinistra del grattacielo vedrete la cupola verde rama della chiesa di San Pietro, e fra la cupola e il grattacielo lo spicchio di una palazzina con l'esterno ricoperto di clinker color beige, dove all'ultimo piano ha vissuto fino a 30 anni lo scrittore Giorgio Messori, di cui consiglio la lettura del diario romanzo Nella città del pane e dei postini, reso conto dei 6 anni da lui vissuti in Uzbekistan. Detto questo, oltrepassiamo Piazza del Tricolore lasciandoci il grattacielo alle spalle e percorriamo la Via Emilia fino a Piazza Cesare Battisti, il punto centrale della città. È un tragitto di qualche centinaio di metri, occupato per 2/3 dai portici e da un ininterrotto susseguirsi di botteghe e negozi. Nel tratto iniziale sono visibili sulla destra, in successione e poco distanti fra loro, l'Arco del Follo, costruito nel 1805 in onore delle vittorie di Napoleone, l'ex caserma Taddei, che contiene al suo interno i 2 chiostri dei Benedettini, il Grande e il Piccolo, i quali, originariamente parte del monastero dedicato ai santi Pietro e Paolo, sono in seguito appartenuti al demanio militare, per poi essere acquisiti dal comune che li ha dapprima destinati a spazio per attività culturali e ora adibiti a sede dell'Università di Modena e Reggio, e infine la chiesa di San Pietro con il suo ampio sagrato a scalinata. Degni di nota sono anche alcuni edifici che si affacciano sul lato sinistro della Via Emilia e che risultano facilmente individuabili grazie ai portici sottostanti, i quali, con la loro maggiore altezza e le colonne in marmo, si distinguono dagli altri indicando il prestigio sociale ed economico delle famiglie a cui quegli edifici appartenevano. Da segnalare in questo senso sono il Palazzo Ruini al numero 39, la Casa Suzzari al numero 31, la Casa Cremonesi al numero 25, la Casa Brami Gorini al numero 21 e soprattutto il Palazzo Fontanelli Sacrati ai numeri 27 e 29, di cui vedrete passando l'antico pozzo in marmo al centro del cortile interno e l'elegante loggiato che lo domina. Ma prima di arrivare a queste che sono considerate ancora oggi fra le più belle abitazioni della città, avrete avuto modo di notare sulla vostra sinistra un cinema con l'ingresso sbarrato da lastre di truciolato e un'insegna con la scritta Alexander. L'edificio, noto come Casa Groppi dal nome del proprietario che l'aveva rilevato dalla confraternita della Santissima Trinità in epoca settecentesca, ospitava un oratorio che poi è stato trasformato in teatro da un erede del Groppi e successivamente in sala cinematografica, che per un po' si è chiamata Odeon e poi Alexander. Ora questa sala non è chiusa per un ulteriore rifacimento, ma perché ha seguito la stessa sorte degli altri cinema della città. Di tutti quelli in funzione un tempo, il D'Alberto che incontrerete più avanti sotto i portici, il Boiardo e l'Ambra nell'area dell'isolato San Rocco, l'Eliseo in via Migliorati, l'Al Corso in corso Garibaldi e il Radium in via Crispi, nessuno è più in attività. Tutti eliminati dall'avvento del modello americano del multisala, ad eccezione dell'Al Corso che verrà riaperto nell'autunno 2008. Sorte più o meno analoga è toccata ai negozi che sfilano al vostro fianco lungo il tragitto, ma questo per un'ovvia questione di adeguamento ai tempi o di attività e proprietari che subentrano ad altri. Alcuni tuttavia hanno resistito negli anni e sono ancora aperti. Fra questi Tosi Dischi, la pasticceria Ligabue, la profumeria Pietranera, la gioielleria Camparini, la merceria Bacchino e il negozio di calzature La Parmense. Tosi Dischi, il primo che incontrerete, è all'angolo con via Giorgione e se siete in cerca di una cosiddetta chicca o di un CD che altrove è introvabile, quello è il negozio che fa per voi. Con un'insegna gialla e rossa chiaramente ispirata a quella della Tower Records americana, il suo proprietario si è imposto in questo mercato dapprima rilevando un negozio in viale 4 novembre, poi spostandosi sulla via Emilia in un negozietto occupato ora da una pizzeria da sport chiamata Pizza Pezzi, poco più in là di quello suo attuale. È un particolare che segnalo per il semplice fatto che il soffitto di quel negozio era stato affrescato da Augusto Daolio, il grande e mai dimenticato cantante dei Nomadi, con un dipinto dallo stile vagamente psichedelico che purtroppo ora non esiste più dato che la nuova proprietà lo ha intonacato di bianco. Via Giorgione si chiamava in origine via Cavagni. Ora vi apparirà come un'anonima via con qualche palazzina più consona a una periferia che non al centro di una città e con un porticato grigio senza nessuna pretesa. Le case sul fondo si affacciano su via San Martino, la quale a sua volta sbuca a sinistra su viale Montegrappa, formando così un percorso a zigzag che un tempo era praticato soprattutto nelle ore notturne, dato che proprio questa era la zona dei postriboli e dell'attività del meretricio. Ed è stato solo dopo un fattaccio avvenuto nel 1962 che si è deciso di risanarla, facendole assumere l'aspetto odierno. Lo avevano chiamato il caso della calza di seta, dall'articolo di vestiario che un giovane epilettico aveva usato per strozzare una ragazza che faceva la vita. Superata via Giorgione, varrà la pena di dare almeno una sbirciata ad altre due traverse che incontrerete sulla vostra sinistra. Innanzitutto via Boiardi, dal nome del palazzo quattrocentesco che subito balza all'occhio col suo porticato prospiciente ed è noto come Palazzo Boiardi Fiordibelli. Secondo una tradizione locale, esso sarebbe appartenuto a Matteo Maria Boiardo, ma dati più attendibili lo vogliono dedicato alla memoria del grande poeta scandianese dal marchese Rocca Saporiti, che all'inizio del Novecento lo ha fatto interamente ricostruire, riproponendo le strutture che l'edificio aveva in epoca rinascimentale. Varrebbe la pena di percorrere la via fino all'incrocio con via Toschi per vedere Palazzo Masdoni, un edificio imponente ora in abbandono, ma che per decenni è stato la sede del PC Reggiano. Continuando poi per la via Emilia, incontriamo via Navona, la tipica via che in altre città, soprattutto del nord Europa, sarebbe piena di jazz club, locali e pub. Stretta e compressa come un vicolo e con un piccolo slargo nel mezzo, avrebbe il nome e le caratteristiche per diventare un tipico punto di incontro serale, ma così non è. Con via Guidelli siamo arrivati alla fine dei portici. Da segnalare in questa zona è il Teatro San Prospero, che dall'autunno alla primavera offre un programma di commedie in dialetto reggiano, molto divertenti, recitate da compagnie di attori dilettanti che hanno il merito di tener viva non solo la lingua locale, ma anche quel retroterra di cultura contadina che un tempo veniva condensato nel motto «scarpe grosse e cervello fino». In caso sia in funzione la programmazione teatrale, consiglierei di assistere almeno a una rappresentazione. Sul lato destro della via Emilia sono visibili il Mercato Coperto, ora chiuso per ristrutturazione, e la OVS, in precedenza chiamata Standa, primo grande magazzino insediatosi a Reggio. Ma stiamo per arrivare in piazza Cesare Battisti e proseguiamo accompagnati da grandi palazzi occupati da banche. Alla vostra destra è il negozio musicale di Domeniconi, un altro di quelli che hanno resistito nel tempo. E ci sarebbe pure via San Nicolò, di cui è consigliabile la visita del chiostro, ma lì bisogna suonare il campanello, dire chi si è, motivare la visita e non sempre si ottiene il permesso. Quindi proseguiamo. Arriviamo in piazza Cesare Battisti, detta Piazza del Monte, dal nome dell'antico palazzo duecentesco che in origine era stato sede del comune e in seguito ceduto al Monte di Pietà. Bellissimo palazzo, sia da questo lato che da quello opposto che si affaccia su Piazza del Duomo. Anche la torre di sentinella che si eleva al suo interno come un campanile con orologio meridiana risale al XIII secolo. Sul lato est è il Palazzo del Capitano, edificio completamente ricostruito negli anni venti sulla base del prospetto duecentesco reso poi riconoscibile nel corso del tempo da continui rifacimenti. È attaccato a Palazzo del Capitano e l'albergo Posta, divenuto uno degli alberghi più lussuosi della città da quella che all'inizio del secolo scorso era una semplice locanda sorta in luogo di un ospizio chiamato del Cappello Rosso che risaliva al Cinquecento. Sul lato nord è invece il Palazzo Bussetti, che la tradizione vorrebbe costruito su disegno originale del Bernini, ma in realtà opera dell'architetto Bartolomeo Avanzini. Come già il Masdoni, anche questo palazzo, dopo aver ospitato il seminario vescovile ed essere stato la sede del Credito Italiano e dell'INPS locale, ora è vuoto e in attesa di essere ristrutturato. Sul retro dell'edificio è prevista la realizzazione di una galleria servita al pubblico passaggio di collegamento tra le vie circostanti, sulla quale dovranno aprirsi e affacciarsi attività commerciali, abitazioni e uffici. Il Palazzo del Monte di Pietà, ora sede della Cassa di Risparmio, costituisce un isolato affiancato da due vie che conducono in Piazza Prampolini, nota anche come Piazza del Duomo o ancor più popolarmente Piazza Grande. Prendiamo quella a destra, via Carducci, che offre una veduta del lato est della piazza, in cui si succedono il battistero, incorporato nel palazzo vescovile, il Duomo e il Palazzo dei Canonici, e del lato sud, col Palazzo del Comune sormontato dalla copertura della Sala del Tricolore e dalla Torre del Bordello, così chiamata per la presenza nelle vicinanze di un postribolo conosciuto come Castelletto. Alla vostra destra è il Palazzo delle Notarie, sede fino alla metà del 400 del Collegio dei Notai, e ora albergo a 5 stelle. Leggenda vuole che sopra il portico dell'edificio dove i notai tenevano i loro banchi vi fosse una camera di tortura. Direi che nel complesso si tratta di un colpo d'occhio di notevole efficacia, una semplicità di forme cui si intonano perfettamente le tinte delle facciate degli edifici con le loro gradazioni di colori di terra e della famiglia delle ocre. Sulla torre del Duomo è collocata la statua in rame dorato della Madonna col Bambino, mentre sopra il portale centrale vi sono due statue raffiguranti Adamo ed Eva. La statua che invece è situata alla vostra sinistra, sopra la fontana, simboleggia il Crostolo, torrente che un tempo attraversava la città e il cui corso è stato in seguito deviato all'esterno. Per quanto riguarda la Sala del Tricolore, la sua fama è dovuta al fatto che proprio lì, il 7 gennaio 1797, i rappresentanti delle città di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara hanno proclamato la nascita della Repubblica Cispadana e adottato per la prima volta il vessillo tricolore destinato poi a diventare bandiera nazionale. A destra del Duomo vi è invece uno degli angoli più noti e caratteristici della città, ossia il portico del Broletto, realizzato verso la fine del 400 con l'apertura al pubblico del passaggio sotto la loggia in luogo di quello che un tempo era stato l'antico cimitero del Duomo e successivamente l'orto dei canonici. Prima di attraversarlo consiglierei però di dare un'ultima occhiata alla piazza, stavolta dall'imbocco di via Farini, in modo da avere una veduta che permetta di ammirare il Palazzo del Monte di Pietà e il porticato d'angolo dell'albergo Posta. Per chi fosse interessato alla storia letteraria di Reggio, bisogna aggiungere che in via Schieri, al numero 4, ha vissuto lo scrittore Silvio D'Arzo e in via Palazzolo, oltre l'arco delle notarie, aveva abitato Daria Malaguzzi, che sarebbe diventata madre di Ludovico Ariosto. Ora attraversiamo il Broletto e passiamo in quella che, a detta di molti, è la piazza più bella di Reggio, ossia Piazza San Prospero, chiamata anche Piazza Cecca, dove sorge la basilica consacrata al Santo Patrono. Al martedì e al venerdì, giorni di mercato, troverete questi spazi interamente occupati da banchi e bancarelle e dalla moltitudine di reggiani che vi fanno acquisti. Di questa piazza, costeggiata ai lati da sobri palazzi con portici, colpiscono soprattutto la torre della Basilica e la parte posteriore del Duomo. La torre, col suo aspetto vagamente longobardo, a pianta ottagonale e coi suoi tre piani decorati rispettivamente in stile dorico, ionico e corinzio, ne avrebbe dovuto contemplare un quarto, da realizzare in stile composito, ma il lavoro è rimasto incompiuto e forse non senza una ragione, dato che la presenza di un ulteriore piano avrebbe dato alla torre un'altezza forse eccessiva. Davanti alla basilica sono i sei leoni in marmo rosso di Verona ed è proprio da questo punto che si può avere una delle vedute più suggestive di Reggio, con le facciate dei palazzi che si chiudono in prospettiva sul retro del Duomo, caratterizzato da una sovrapposizione di forme che danno vita a una struttura architettonica complessa ma ben amalgamata e costituita da un oratorio con portico a sei colonne che deborda dalla facciata per congiungersi alla parte arrotondata dell'abside, sopra la quale appaiono, affiancati l'uno all'altro, la cupola e il campanile del Duomo. Ora, prima di uscire dalla piazza imboccando via della Prevostura, ai piedi della Torre di San Prospero, consiglierei magari di approfittare dell'occasione per assaggiare una delle migliori specialità gastronomiche reggiane, ossia l'erbazzone, la famosa torta salata a base di bietole, uova, parmigiano reggiano, strutto, aglio e prezzemolo, che potrete acquistare nel panificio situato all'angolo con via del Torrazzo. Usciti da via Prevostura, girate a sinistra su via Toschi e subito a destra in via San Carlo. Percorsi una ventina di metri, voltatevi ed ecco davanti a voi uno di quegli scorci che probabilmente non sono mai finiti su una cartolina, ma che colpiscono proprio per il modo discreto con cui si esibiscono all'occhio del visitatore. Alla vostra sinistra è l'ampio e alto porticato dell'oratorio dei Santi Carlo e Agata, già esistente nell'857 e ora non più utilizzato per il culto, ma saltuariamente come centro di attività espositive. Adesso sono unite tre case con portico sottostante che, viste in prospettiva contro lo sfondo di via Toschi, generano una sequenza cromatica di nuovo basata sulle tonalità dei colori di terra e degli ocra, ma stavolta interrotta dal bianco di una delle facciate su cui svetta la Torre di San Prospero. Proseguendo per via San Carlo, direi che vi dovreste fermare un attimo all'angolo con via Squadroni, sulla vostra destra, perché è da questo punto che si gode la miglior veduta della cupola e del campanile barocco della chiesa di San Giorgio, che affronta su via Farini e dista da lì un centinaio di metri. Se poi siete alla ricerca di qualche rarità in fatto di libri, allora proseguite per via Squadroni fino alla libreria Emporium, che troverete al numero 3/B. Di nuovo in via San Carlo osserverete sulla vostra sinistra, riconoscibile per l'imponente porticato a quattro arcate, l'antico palazzo dell'arte dei mercanti del panno, che lì avevano la loro sede. In tempi recenti, negli anni 70, uno dei suoi locali a pian terreno era occupato dalla birreria Ziloc, dal nome della più famosa macchietta reggiana. Ancora pochi passi e siamo in piazza Fontanesi, la meno monumentale e allo stesso tempo più suggestiva piazza della città. Con le sue file di portici ampi e stretti, alti e bassi, le sue botteghe d'antiquariato, i suoi ristoranti e soprattutto per il fatto di essere alberata com'è e munita di panchine, farebbe la sua figura anche nel cuore di Parigi e di ciò sono ben consapevoli i reggiani, i quali considerano uno status symbol avere residenza in questa piazza. Usciamo da via del Mercato, nell'angolo a sud-ovest, costeggiamo la piazza 24 Maggio e giriamo a destra in via Ariosto. Sull'altro lato della strada si apre il Largo degli Alpini, cui fa da sfondo il campanile della chiesa di Sant'Agostino. Proseguendo per via Ariosto, troverete al numero 6 la casa di Ermano Cavazzoni, uno dei più stimati scrittori italiani d'oggi, dal cui romanzo d'esordio, Il poema dei lunatici, ambientato nelle campagne della Bassa Reggiana, Fellini aveva tratto il suo ultimo film, La voce della luna. Di consigliabile lettura sono anche altre sue opere di narrativa, fra cui Vite brevi di idioti e Gli scrittori inutili. Alla fine di via Ariosto troviamo piazza Roversi, costeggiata su due lati dall'Oratorio del Cristo e da Palazzo Rangone, un altro degli edifici più importanti della città. Al di là dei suoi tetti vedrete di nuovo la cupola e il campanile di San Giorgio e alla sua sinistra l'imbocco di via Farini, lungo la quale ha sede la prestigiosa biblioteca Panizzi, che raccoglie circa 400.000 volumi, compresi alcuni preziosi incunaboli, e che di recente ha acquisito anche l'intero archivio del grande fotografo Luigi Ghirri. Da piazza Roversi ha inizio corso Garibaldi, anticamente alveo del torrente Crostolo. Si tratta di un ampio viale, in gran parte alberato, che vi accompagnerà fino a piazza Gioberti con il susseguirsi dei suoi edifici. Il primo a essere degno di nota è Palazzo Magnani, che troverete sulla destra, all'angolo con via Vice Domini. Via sede è un centro noto a livello internazionale, sia per la fama del musicologo e collezionista Luigi Magnani, a cui il palazzo apparteneva prima che fosse rilevato dall'amministrazione provinciale nel 1989, sia per le attività espositive di fotografia e pittura che in esso si svolgono da oltre 10 anni. Pochi passi più in là, all'altezza di via San Pietro Martire, vale la pena di sostare un attimo nel centro del viale per godere della perfetta prospettiva che si apre alla vista. Lo spazio sulla destra è occupato dall'antico palazzo ducale, ora sede della prefettura. Sullo sfondo vi è l'obelisco di piazza Gioberti e il palazzo dell'ex dogana ducale con fronte sulla via Emilia, mentre a sinistra si impone la facciata della basilica della Ghiara, seguita da un lungo edificio a un piano sotto il quale si spalanca un ampio porticato. Generalmente della basilica si ricorda l'evento che ne ha determinato la costruzione, ossia un fatto miracoloso avvenuto il 29 aprile 1596 davanti a un'immagine dipinta sul muro del convento dei Padri Servi di Maria, rappresentante la Vergine con il bambino, e che si trovava dove ora è la memoria marmorea antistante il tempio, a sinistra della facciata. Raccontano infatti le cronache che un giovane di nome Marchino, sordomuto dalla nascita, ha miracolosamente ricevuto il dono della parola dopo aver a lungo pregato davanti a quel dipinto, il cui disegno originale, di Lelio Orsi, è attualmente conservato nel Museo del Tempio. La basilica si è poi enormemente arricchita dal punto di vista artistico e consiglierei di visitarla all'interno, dove potrete tra l'altro ammirare un quadro di Annibale Caracci, raffigurante San Giorgio condotto al martirio e Santa Caterina svenuta, e soprattutto una delle opere più importanti e discusse del Guercino, ossia la pala che rappresenta Gesù consolato dall'angelo. Ora attraversiamo Piazza Gioberti, col suo obelisco eretto nel 1843 in onore di Aldegonda di Baviera, sposa del duca di Modena Francesco V, e una volta giunti sulla via Emilia giriamo a destra. Ci stiamo dirigendo di nuovo verso Piazza del Monte, e lungo questo tratto sarebbe consigliabile fare due deviazioni. La prima in via dell'Aquila per visitare l'antica sinagoga che è stata restaurata di recente e che si trova al centro di un quadrilatero di vie entro il quale nel 1669 era stato istituito il ghetto ebraico, e la seconda in via Guido da Castello che prende il nome dal guelfo reggiano che pare abbia ospitato Dante Alighieri nella propria casa, oggi corrispondente al numero civico 7FC con ingresso in via Castelli 2. Ospitalità di cui il grande poeta gli sarebbe stato riconoscente citandolo come uno dei tre specchi d'anime signorili nel canto 16° del Purgatorio. Ben ven tre vecchi ancora in cui rampogna l'antica età e la nova, e par lor tardo che Dio a miglior vita li ripogna, Currado da Palazzo e il buon Gherardo, e Guido da Castel che mei si noma francescamente il semplice Lombardo. Volendo si potrebbe proseguire fino in fondo alla via, dove al numero 21 si trova la Casa Paglia, caratterizzata dal balcone con ai lati colonne ioniche, e al numero 25 la Casa Rossi con il tipico collo frequente nelle abitazioni cittadine del 300. Di nuovo sulla via Emilia troverete alla vostra sinistra la Libreria dell'Arco, la più fornita della città, che ha punti vendita anche in via Farini e piazza San Prospero, ed è inoltre centro di attività culturali come presentazioni di libri, mostre e dibattiti. Arrivati in Piazza del Monte, girati in via Crispi, e poco più avanti troverete un'altra libreria, stavolta la più vecchia della città, ossia la Libreria del Teatro, un bugigattolo che non è mai cambiato nel tempo ed è sopravvissuto nei decenni grazie al fiuto del suo proprietario, che si è mantenuto fedele a un'idea di letteratura e stampa alternativa, conquistandosi anche una citazione d'eccellenza nel libro dell'ex onorevole Diliberto, dedicato alle migliori librerie d'Italia. Al secondo e ultimo piano dell'edificio, che un tempo ospitava il Cinema Radium, trasformato ora nella Galleria d'Arte Radium Artis, abitava il poeta Corrado Costa, membro del gruppo 63 e in seguito collaboratore di Adriano Spatola e Giulia Nicolai. Ma a questo punto sarete presi dalla vista del Teatro Municipale, che domina sulla grande apertura di Piazza Martiri del 7 luglio, delimitata a sinistra dal colonnato dell'isolato San Rocco e a destra dal massiccio e tozzo edificio della Banca d'Italia. È questo uno dei punti di Reggio che maggiormente fanno rimpiangere il passato. Provate infatti a immaginare come sarebbe questa piazza se al posto dell'odierno isolato San Rocco ci fosse ancora il vecchio porticato della Trinità, cioè se al posto dell'attuale costruzione ispirata a un freddo funzionalismo ci fossero ancora i vecchi edifici asimmetrici coi tetti sfalsati e quel lungo susseguirsi di arcate ed innumerevoli spazi un po' in ombra racchiusi dietro le colonne. Ebbene, questa sarebbe una delle piazze più impressionanti d'Italia. Per averne una vaga idea basta osservare la gigantografia posta a sinistra dell'ingresso dell'antico caffè del teatro, in fondo a via Crispi, nella quale è raffigurato un tratto dei vecchi portici. La piazza si chiama così in memoria dei 5 operai uccisi dalla polizia il 7 luglio 1960 durante una manifestazione antigovernativa. E se siete interessati all'argomento vi consiglio la lettura del romanzo Verità di Paolo Nori, Noi la farem vendetta, dedicato appunto a questi che sono tristemente noti come i fatti di Reggio Emilia. Il Teatro Municipale, intitolato alla memoria dell'attore reggiano Romolo Valli, è parte di una struttura diretta da Daniele Abbado, la quale comprende anche il Teatro Ariosto e quello della Cavallerizza, che troverete poco distanti. Il primo a chiudere il lato ovest di Piazza della Vittoria e il secondo qualche passo più in là, lungo Viale Allegri. Questi teatri sono il cuore fisico e simbolico della città. centri di gravitazione della vita cittadina, espressione e fulcro della sua vita culturale, luoghi di incontro privilegiato della cittadinanza. All'inizio per tanti anni è stato municipale a assolvere questa funzione, poi altri luoghi dello spettacolo negli ultimi decenni del secolo scorso sono entrati a far parte della costellazione del Valli e hanno formato un sistema teatrale pressoché unico in Italia, costituito da tre spazi dalle tipologie molto diverse. Un teatro d'opera ottocentesco tra i più belli e funzionali in Italia, un politeama di fine Ottocento e un ex maneggio trasformato in una sala teatrale modulabile con una totale flessibilità. Questi tre spazi, recuperati, restaurati, continuamente aggiornati uno dopo l'altro, pezzo per pezzo, sotto la guida attenta delle maestranze dei teatri, così che l'esperienza accumulata nell'uso quotidiano della macchina teatrale costituisse il fondamento di ogni tipo di intervento, oggi funzionano in maniera integrata e consentono alla Fondazione e ai teatri che li gestisce di dispiegare un'attività assai diversificata in quasi tutti i generi dello spettacolo dal vivo. Alle stagioni di danza, opera, concerti, prosa, operette e musical si aggiungono festival e concorsi internazionali come il premio Paolo Borciani per Quartetti d'Archi, il Reggio Emilia Danza, una vetrina sui maggiori coreografi e sulle più importanti compagnie di danza straniere, coproduzioni con teatri italiani e stranieri per la realizzazione di opere liriche, fra le più recenti coproduzioni internazionali Il Flauto Magico e Il Fidelio, dirette entrambe da Claudio Abbado, progetti di formazione del pubblico giovanile come Off Opera e Opera Domani, il REC, una finestra aperta sui linguaggi e le invenzioni del contemporaneo, il Teatro Ragazzi e infinite attività di divulgazione e promozione, mostre e installazioni, pubblicazioni, letture, conversazioni, seminari, proiezioni che accompagnano nell'anno le attività di spettacolo. Il Teatro Ariosto è il più antico dei tre ed è stato utilizzato sia come teatro di prosa che per concerti musicali. Fra gli alti e bassi che l'hanno visto ospitare grandi attori drammatici e guitti d'avant spettacolo, va segnalata fra i suoi spettatori anche la presenza di Stendhal. La zona di verde, compresa fra l'Ariosto e la Cavallerizza da un lato e il Municipale dall'altro, è quella dei giardini pubblici, ora chiamati Parco del Popolo, denominazione che sarebbe forse più appropriata al plurale, dato che esso ormai è diventato luogo di incontro di ucraini, moldavi, albanesi, rumeni, magrebini, indiani, pakistani e di altri immigrati che popolano la parte nord della città. A fianco della Cavallerizza è un edificio che ha conosciuto parecchie trasformazioni nel tempo. All'inizio del secolo scorso era il foro boario della città e dunque ospitava le transazioni di compravendita del bestiame. Poi è stato adibito a caserma, con nome di Caserma Zucchi, poi a succursale del Conservatorio Achille Peri e infine a sede dell'Università di Modena e Reggio. Nel 1975, quando ancora gli spazi sia all'interno che all'esterno erano quelli di una caserma, dato che le operazioni militari lì avevano cessato di svolgersi una decina d'anni prima, il regista Marco Bellocchio vi ha girato il film Marcia Trionfale, con Franco Nero e l'allora emergente Michele Placido. Ma scommetto che c'è un edificio in questa zona che ha attirato più degli altri la vostra attenzione. Con i merli che svettano sulla sommità, una torre a punta aguzza, i doccioni a forma di gargoyles che ricordano quelli di Notre Dame di Parigi, le bifore dall'aria gotico rinascimentale ma anche vagamente orientale, dà l'idea di essere piovuto lì dalla Dalmazia o da qualche altro luogo sicuramente non emiliano. È la Galleria Parmigiani. Essa ospita due importanti collezioni. La prima, di armi e oreficerie, proviene da una bottega parigina della seconda metà dell'Ottocento. La seconda, formata da sculture, costumi e mobili autentici portati in Italia dalla Francia, è nota soprattutto per i suoi numerosi dipinti, alcuni dei quali, inizialmente attribuiti ad antichi maestri come Tiziano, Tiepolo, Veronese, Canaletto, Van Eyck e Velázquez, sono poi risultati solo delle imitazioni e dunque perfetti falsi d'autore. Ma questo non conta, perché è la vicenda del personaggio a cui la galleria è intitolata a essere interessante. Luigi Parmigiani era infatti un anarchico reggiano che, dopo aver attentato la vita dei deputati socialisti Ceretti e Prampolini nel 1889, era fuggito a Parigi, dove aveva trovato rifugio presso il pittore spagnolo Ignazio León y Esposura, proprietario di botteghe d'antiquariato, che lo avrebbe introdotto nel mondo dell'arte insegnandogli i trucchi del mestiere. Nel giro di pochi anni Parmigiani sarebbe riuscito a soppiantarlo sia in casa che nella conduzione degli affari, dapprima sposando una nipote della moglie di Esposura, e poi gettandosi con lo pseudonimo di Louis Marcy nel commercio di oggetti d'arte, noti come produzione Marcy, che hanno invaso le maggiori collezioni pubbliche e private verso la fine dell'Ottocento. Nel 1924 Parmegiani è tornato a Reggio con tutta la sua collezione e ha fatto erigere la galleria, che poi sarebbe stata acquisita dall'amministrazione comunale nel 1932. Ora riattraversiamo Piazza della Vittoria e dirigiamoci verso i Musei Civici, il lungo edificio che sorge al di là del monumento dedicato ai martiri della Resistenza e che in origine ospitava il convento della chiesa di San Francesco, situata sulla destra. Si tratta di un museo prevalentemente frequentato da scolaresche, ma talmente ricco di curiosità da suscitare l'interesse di esperti in campo artistico, archeologico, etnografico, storico e naturalistico. Al suo interno potrete osservare la collezione di Lazzaro Spallanzani, con i cimeli scientifici e gli oggetti personali radunati dallo scienziato, quella paleontologica di Gaetano Chierici, con materiali che risalgono al Paleolitico, al Neolitico, all'età del rame, del bronzo e del ferro e arrivano fino all'età romana e alto medievale. Vi è poi una collezione etnografica e un'altra di anatomia e teratologia con esposizioni di mostruosità e aberrazioni genetiche. Oltre a queste sono visibili raccolte zoologiche, erbari, un gabinetto di numismatica, una cosiddetta gliptoteca con marmi, epigrafi e decorazioni architettoniche e vi è infine la Galleria Antonio Fontanesi con opere pittoriche che vanno dal XIII al XX secolo. La strada che fa angolo coi Musei Civici è via Secchi, primo tratto di un rettilineo lungo circa un chilometro che attraverso via Dante e via Eritrea conduce alla stazione ferroviaria. La parte della città che stiamo per attraversare ha conosciuto in questi anni una profonda trasformazione ed è ora abitata in prevalenza da immigrati extracomunitari e dunque caratterizzata, come le altre zone a nord della Via Emilia, dall'elemento multietnico. Di tutti i negozi che vedrete, solo alcuni sono gestiti da esercenti reggiani e possono anche apparire come corpi estranei in attesa di essere soppiantati da altre rosticerie di kebab, internet point, uffici della Western Union, phone center e drogherie indiane, pakistane e africane. Ma questo mescolamento di culture, che aumenta man mano ci si avvicina alla stazione, dove a prevalere sarà quella cinese, conferisce piuttosto a questa zona l'aria di una città che è al passo coi tempi. Ma stiamo ancora percorrendo via Secchi, che alla fine conduce all'incrocio con via Roma, sulla quale si affaccia Palazzo Fontanelli, un bellissimo edificio che risale alla metà del Cinquecento ed è caratterizzato da un elegante ballatoio a angolo sorretto da una cariatide, di fianco alla quale spicca col suo rosso fiammante una ormai antica cassetta delle lettere delle Poste Italiane. Sul lato di via Roma, che va verso la via Emilia, vi sarebbero da vedere altri palazzi prestigiosi, ma io consiglierei di girare a sinistra per visitare quella parte della città che un tempo era abitata dal cosiddetto Popol Jost, cui è dedicata una piazzetta sulla quale ogni anno si svolge una cena sotto le stelle per tener viva l'identità della zona, parte della quale era nota come Borgo Emilio, famigerato luogo di prostituzione e di una malavita più che altro esperta in furti di polli e biciclette. Ma non solo in questo, perché molti degli abitanti hanno contribuito alle attività produttive delle officine reggiane e si sono battuti con enormi sacrifici contro lo smantellamento della fabbrica agli inizi del 1950, occupandola per un anno. Il quartiere si chiama Santa Croce Interna per distinguerlo dalla parte esterna che si estende al di là della linea ferroviaria, articolandosi in strade storiche come via Veneri, via Bligny e il cosiddetto Cairo. Un altro buon motivo per addentrarsi lungo la parte settentrionale di via Roma, oltre alla veduta delle case di via Bellaria, caratteristiche per le loro forme asimmetriche e le numerose finestre sfalsate, è la presenza di uno dei più tipici ristoranti di cucina reggiana, ossia il Canossa. Ripresa via Dante, vale la pena di fermarsi dopo qualche passo per osservare il lato posteriore della chiesa di San Giacomo, la quale, come parecchie altre chiese della città, è più bella dal di dietro che non sul davanti. Offre infatti un notevole colpo d'occhio al complesso architettonico formato dall'abside e dall'antica torre romanica con bifore nella cella campanaria e ghiere in cotto nel sottotetto. Poco più avanti vi è una piazzetta su cui si affaccia via Mari, ricordata nelle cronache della città per un duello avvenuto alla fine del Settecento fra due medici di nome Michelangelo Morini e Paolo Assalini, entrambi impiegati presso l'ospedale che all'epoca era situato nell'edificio tuttora visibile sul lato sinistro della piazzetta. Un alterco scoppiato per motivi di carriera è finito con la morte del primo e con un'incredibile svolta nel destino dell'altro, il quale, fuggito dall'Italia per evitare la condanna, di carriera ne avrebbe fatta una ben più sfolgorante nell'esercito francese, arrivando fino a diventare il chirurgo personale di Napoleone. Su via Mari si affaccia poi il Palazzo d'Amosto, che risale alla fine del Quattrocento e colpisce ancora oggi per il ricchissimo cornicione di terracotta che orna la facciata. Nella storia di Reggio questo edificio viene ricordato anche come sede della prima scuola infantile pubblica della città. Poco più avanti vi è l'ingresso dei chiostri di San Domenico, un tempo caserma di cavalleria, è oggi sede del Conservatorio Achille Peri e spazio per attività espositive. Per accedere alla chiesa di San Domenico occorre tuttavia deviare prima dei chiostri in via Zaccagni e girare a sinistra. Si arriva così a una piazzetta un po' fuori mano, senza neanche un negozio, a parte la libreria L'Orlando Curioso, dove si trovano ottime occasioni grazie all'instancabile attività di ricerca del suo proprietario. Nel palazzo che fa angolo con la chiesa aveva sede il Tribunale Reggiano della Santa Inquisizione. Giunti a questo punto ci avviamo alla conclusione della nostra passeggiata. Continuando per via Dante, arriviamo in via Eritrea, dove comincia la parte a più elevata intensità multietnica, che trova il suo centro in piazzale Marconi. Qui, con la sua tipica architettura di epoca fascista, sorge la stazione ferroviaria, davanti alla quale ha inizio viale 4 novembre, un viale alberato di tigli che conviene percorrere sul lato sinistro, dove ancora sono visibili alcune eleganti abitazioni del secolo scorso, che pur essendo in stato di abbandono appaiono come residui di un passato in cui vivere in questa zona era segno di prestigio sociale. Arrivati alla fine del viale, ci ritroviamo di nuovo in piazza del Tricolore, dove il nostro itinerario si conclude esattamente nel punto dal quale lo abbiamo iniziato.